www.redijo.it e la storia continua. Sotto lo stesso tetto, da single, col coniuge o con la prole o con tutto il clan. In casa si poteva vivere da soli o in nutrita compagnia, dipendeva dalle circostanze e dalle possibilità economiche. Fino ai tempi recenti, la famiglia medievale è stata vista in negativo, o meglio, per contrasto. Rappresentava un modello astratto e mai verificato nella ricerca al quale contrapporre la famiglia moderna. La storia della famiglia del Medioevo era studiata solo da pochi eruditi che si interessavano soprattutto alle leggi relative alla dote, ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, alle norme della successione. Per il resto, si partiva dal presupposto che per tutto il Medioevo l'uomo avrebbe vissuto in raggruppamenti familiari vasti, in famiglie allargate o complesse, costituite da più coppie di fratelli sposati, da celibi e da altri congiunti, tutti sottoposti all'autorità di un anziano, pater familias, il padre o addirittura il nonno. Fin dalla metà del secolo scorso, questo modello ideale serviva a storici e sociologi non per comprendere la realtà storica, ma per evidenziare una grande trasformazione, il passaggio dalla famiglia complessa del Medioevo a quella coniugale moderna. Quest'ultima era il tipo di famiglia in cui quegli studiosi vivevano e che da sempre più andava imponendosi a tutta la società. Il nucleo domestico costituito da un'unica coppia sposata e dai suoi figli. Il cambiamento riguardava non solo la forma della famiglia, ma anche le relazioni interpersonali stabilite nel suo interno. Con l'affermarsi della famiglia moderna, i rapporti fra moglie e marito e fra genitori e figli divenivano tendenzialmente paritari e incentrati sull'affetto, perdendo quel carattere di accentuata autorità gerarchica che si pensava connotasse nel Medioevo le relazioni del pater familias con i figli, dei maschi con le mogli, degli adulti con i piccoli e via dicendo. Una storia da rileggere. Di questo grande cambiamento venivano date spiegazioni diverse. Per alcuni la causa andava ricercata nella industrializzazione e nell'urbanizzazione dei secoli XVIII e XIX. Per altri, viceversa, la famiglia moderna, al pari dello Stato e del senso dell'individuo, era nata in Italia durante il Rinascimento. Quest'ultima tesi, già accennata nel 1860, è stata poi più volte ripresa. Il libro che con più energia la sostiene è quello di Richard Goldthwaite, sul patriziato fiorentino del XIV, XV e XVI secolo, pubblicato nel 1968. Secondo questo storico americano, nel Medioevo, il crollo di ogni autorità avrebbe reso la famiglia l'elemento più importante della società, sia in campo politico che economico. Alla fine del Medioevo, la rinascita dello Stato avrebbe invece ridotto l'importanza della parentela, svincolando l'individuo dai vecchi obblighi e dalle vecchie solidarietà. Anche in campo economico, la trasformazione di Firenze in un centro finanziario mondiale avrebbe consentito ai singoli membri del patriziato di non svolgere più la propria attività economica in grandi compagnie di congiunti e di rendersi autonomi. La ricerca dell'ultimo trentennio ha demolito questa teoria. È cambiato, come vedremo, il modo di ricostruire la storia familiare del patriziato fiorentino del Rinascimento, ma soprattutto è mutato nel suo insieme l'atteggiamento verso la storia della famiglia del Medioevo. La questione è finalmente divenuta un tema degno di attenzione, materia di decine di ricerche. Ci si è resi conto che la comprensione del Medioevo passava attraverso lo studio di questa cellula primaria della società e dell'economia. Come capire quest'epoca lontana senza indagare sul quadro naturale della protezione, dell'aiuto reciproco, della solidarietà, il luogo privilegiato di incontro fra le generazioni, i sessi e gli affetti, lo strumento primo di riproduzione della società, in senso sia biologico che culturale? Le nostre conoscenze così si sono moltiplicate. Per alcune regioni e alcuni argomenti compongono ormai un quadro chiaro. La famiglia toscana del Rinascimento, i nuclei domestici contadini inglesi nel tardo Medioevo, il sistema dotale, l'influenza delle condizioni socio-economiche sul tipo di famiglia, le forme di trasmissione dei beni e dei parenti. Fin qui il bilancio attualmente è indubbiamente positivo. Ma se arretriamo oltre il secolo XIX, o se cerchiamo di penetrare nella sfera delle emozioni e dei sentimenti, nei rapporti di autorità e di affetto che legano i parenti, allora la famiglia continua a opporre a chi le interroga un silenzio scoraggiante. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.